Maracanã è sempre qua, TMV Radio, ci siamo, un saluto da Marco Piccari. Cinzia Santangeli tornerà con noi domani, la risentiremo qui in diretta. E allora vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-8200213 per i vostri messaggi, che come sempre arrivano, e vi ringraziamo per questo, anche le critiche, perché poi ci sono giuste anche le critiche, non solo diciamo così di eventuali elogi o anche essere d'accordo. Bisogna anche esprimere il proprio pensiero anche quando è in disaccordo con chi c'è in trasmissione. Allora, dunque andiamo a presentare gli ospiti di questo momento. E allora andiamo a dare il buon pomeriggio al bomber Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato. E poi voglio dare anche il buon pomeriggio a Roberto Perrone. Ciao Roberto, ben trovato.
Buongiorno, ciao.
Come stai? Che un po' che non ti sento, tutto bene?
Mi batto.
Allora, insieme a voi si aggiunge anche Claudio Onofri. Mister, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Buon pomeriggio, saluto tutti, ciao.
Siamo ben trovati.
Ciao,
allora,
ciao Bru.
Allora, sentite, mi è capitato, vi voglio coinvolgere su una cosa velocissima. Mi è capitato adesso, mentre stavo in attesa del collegamento, così mi è passato davanti un tweet, no, sui social della UEFA. Accade oggi, 2013, David Beckham disputa la sua ultima gara da professionista e ci sono una serie di calci di punizione di David Beckham, e sotto c'è scritto: chi è per te il miglior tiratore di punizione? Ho visto dei numeri di Beckham impressionanti. Bruno, chi è per te sulle punizioni uno dei migliori?
Ce ne stanno tanti, da Mihajlovic a Roberto Carlos, Maradona, Zico, Platini, ogni epoca. Il giocatore pernambucano del Lione, ogni epoca ci sono stati dei grandi. Io credo che oggi siano molto più facilitati, per il semplice fatto che c'è il fattore pallone e soprattutto le distanze, dove oggi vengono rispettate in tutto e per tutto al centimetro, perché quando tu segni appunto il campo, per forza di cose devi stare oltre i 9 metri. Diciamo che ai nostri tempi era un pochino più difficile, perché gli arbitri mettevano la barriera a 9 metri, ma poi quando tu andavi a calciare la barriera era a 6 metri, 6 metri e mezzo. Era molto più difficile.
Poi c'erano anche un discorso di palloni, no? Penso, Bruno, che era un po' di anche quello.
No, ma proprio la distanza. Un conto è calciare su una barriera a 9 metri, un conto calciare una barriera a 6 metri e mezzo.
Di quando giocavi tu, quello che proprio.
È stato morbido, Bruno, perché anche meno di 6 metri e mezzo. Quando facevo la barriera, arrivavo proprio quasi sul pallone.
Guadagnavi metri, vero, Claudio? Guadagnavi metri.
Io a volte venivo ammonito perché andavo per battere la punizione e dicevo all'arbitro: ma come faccio a battere la punizione? La barriera è a 6 metri, 6 metri e mezzo. Alla fine prendevo l'ammonizione io, perché ritardavo andare a cacciare la punizione.
Tu avevi un modello per battere le punizioni, Bruno? Ti sei ispirato a qualcuno?
No, sinceramente no. Calciavo sia a giro che di potenza. Ecco, un'altra caratteristica che manca oggi nelle punizioni: non si fanno più toccare il pallone, vanno direttamente a calciare appunto di prima. Ai nostri tempi c'era anche il famoso passaggio laterale, proprio per evitare un po' la barriera.
Voglio sentire anche Roberto Perrone e poi Claudio Onofri. Roberto, tu hai un qualcuno che per te proprio sulle punizioni era secondo te un top?
Io c'ho anche una canzone. Noi vecchi tifosi del Grifo facciamo perfino una canzone sul corso che si chiamava Foglia Morta.
Io
mi ricordo ancora adesso che la vidi benissimo, perché era dall'altra parte, era sotto la Sud, in Coppa Italia con l'Avellino, era appena arrivato lui, poi vabbè, fu iellato, quello fu un anno iellatissimo, insomma, vabbè. E lui tirò una punizione delle sue, di queste che svolazzavano, meraviglioso. Il corso era un grande tiratore di punizioni, mi è sempre piaciuto tantissimo. Poi negli anni, seguendo il calcio, li ho visti tutti, insomma, fino agli ultimi, insomma, fino a Dybala, insomma, questi qua, ecco. Dybala annichilito da Ronaldo, poverino, perché da quando è arrivato Ronaldo le punizioni alla Juve le tira solo lui, ne ha segnata uno in 3 anni, e quando le tirano gli altri ormai non c'hanno più l'abitudine. Quindi insomma, no, però io vorrei citare Mario Corso, che magari tanti ragazzi non conoscono, era un leggendario tiratore di punizioni.
Famosa foglia morta, no?
Corso.
Sì, esatto.
Noi abbiamo fatto una volta uno speciale dedicato proprio a Corso. Voglio sentire anche Claudio Onofri. Claudio, tu hai detto avanzavi per prendere, però insomma ne hai viste.
È difficile fare una graduatoria, perché nel tempo ce ne sono stati veramente tutti quelli che hanno citato, sia Perrone che Bruno, voglio dire. Solo che a me viene in mente quella di Maradona contro la Juventus, che era statisticamente una cosa impossibile. Io a guardare la televisione dicevo, ma come fa a provarti? La barriera era abbastanza vicina, ma poi proprio il pallone era dentro l'area, gliela tocca, adesso mi ricordo di chi era che gliela...
chi, Bruno? Aspetta che c'è Bruno, te lo dice lui.
Eraldo
Pecci, sì, sì.
Esatto, Pecci che gliela tocca, e vabbè, ma che ne so come ha fatto, che vuoi fare, quello faceva delle cose, per cui insomma mi rimane in mente quella, anche se appunto ci sono stati tantissimi interpreti, uno dei quali appunto proprio Mario Corso, che insomma appartiene alla mia epoca, anche se lui era chiaramente giocava già da un bel po' di tempo quando io ho cominciato a giocare in Serie A, ma anche solo a vederlo e dal vivo e comunque in televisione era una roba straordinaria, quella foglia morta eccezionale.
Qualcuno ci ricorda Roberto Carlos della Francia, che praticamente ha sfidato le leggi della fisica, no? Ve la ricordate quella palla che cambia direzione? Mamma mia, pazzesco pure quella.
E adesso non per fare il mondiale, un altro straordinario tiratore di punizione era Branco.
Ah, è vero, Branco, è vero, vero. Come no?
Bravo,
è giallo blu, è il genoano, è rosso blu, come no?
Quella con la Sampdoria è rimasta, la fanno vedere ogni 10 minuti qui in televisione. Ogni tanto appare quella cosa lì di Branco che ti...
Poi la fece anche con Liverpool, segnare con Liverpool, cioè...
Mi sbaglio, Bruno, o ci sono meno specialisti adesso?
Ma non lo so, calciano in modo diverso, perché poi questi palloni prendono traiettorie particolari. Non lo so, sì, abbiamo dimenticato pure qualche punizione di Baggio, insomma.
Baggio,
ce ne dimentichiamo tanti,
Pirlo.
Ce ne dimentichiamo tanti, però ecco, se io devo prendere due punizioni per quelle altre che mi hanno stupito, due punizioni che mi hanno stupito, una è quella di... sono le due che abbiamo detto, quelle di Maradona con la Juventus,
sì.
Io ero in campo, per cui... E quella di Roberto Carlos nel 97, prima del mondiale in Francia,
sì.
Le altre sono grandi punizioni ma con traiettorie prevedibili, queste due sono state un qualcosa di incredibile. Poi c'è stato Mario Corso, sono stati tantissimi, però le due punizioni che mi hanno lasciato un po' il segno sono state queste due.
Claudio?
Sì, no, dicevo appunto quello che chiaramente, insomma, alla mia età ne ho viste tante, diciamo così, avendo sempre giocato a calcio fin da quando avevo 3 anni, per cui insomma mi piaceva subito e ero innamorato appunto di chi c'aveva quel piedino. Io tra l'altro poi...
A me piacevano quelle di Zico, mi piaceva tantissimo il modo di calciare le punizioni di Zico.
Sì. Ma sai quanto stiamo qui tutto il giorno,
ogni tanto un po' di amarcorde di calcio bello si può anche fare,
perché poi per me, sai, per Bruno è un altro tipo di discorso, ma per me era proprio invidia pura, perché io non arrivavo neanche in porta col tiro, ma neanche da dentro area, quindi voglio dire, quando vedevo queste cose qui dicevo mamma mia ragazzi, beati loro, ecco. Per cui è difficile fare appunto una graduatoria, assolutamente, anche se quello di ma non solo quella punizione, ovviamente dico una banalità.
Guarda, qui si stanno scatenando, allora ci ricordano le punizioni di Recoba, anche altro bravissimo, Juninho Pernambucano, citato anche da Bruno Giordano prima, altro grandissimo specialista nei calci di punizione. Poi è chiaro che fanno riferimento anche al gol che fece Maradona, che uno di quelli dice, se avete mai, Bruno, hai mai provato a calciare una punizione così dopo che l'aveva tirata lui, ti chiedono.
Quale punizione?
Quella contro la Juve. Dice, ci hai mai riprovato, Bruno? Tu ci hai provato a calciarla così da quella distanza?
Ma io ho fatti diversi gol su punizione, però periodo Napoli, dopo una settimana ho capito che era impossibile andare a battere i calci piazzati.
Come te l'hanno fatto capire? Come te l'hanno fatto capire?
Io le batte abbastanza bene, insomma.
Sì, e io mi ricordo.
Vi presento su una punizione contro il Verona, il primo anno, e andiamo sulla barriera io, Diego e Bertoni. Insomma, capisco dopo un attimo che era diventata una lite tra Bertoni
e Diego.
Io me ne vado dentro l'area di rigore, tira Diego, respinta, io faccio gol. Allora ho detto, va bene così lo stesso.
Diciamo, litigate voi e godo io, insomma, questo è il discorso.
Certo che onestamente, no, poi al di là delle punizioni, no, ma questo dico ovviamente un qualcosa che tutti credo pensino, no? Si fa sempre questa l'altra graduatoria, chi è stato il miglior giocatore di tutti i tempi, eccetera. Io faccio sempre questo parallelo, no? Pelé era un giocatore talmente completo che non gli mancava nessun fondamentale, vi ricordate quel gol in Messico di testa, andò in cielo, lui che non era alto 1,90, no? Diciamo, quindi aveva veramente tutti i fondamentali. Però quando da bambino cominci a giocare a pallone, tu pensi di diventare come Maradona, nel senso, anche io lo pensavo che Maradona ancora non giocava, perché ovviamente cioè aveva talmente un'istintività, una capacità di fare tutto quello che uno immagina nel momento in cui appunto comincia a tirare dei calci a quella palla. E quindi insomma non, anche qui nessun tipo di classifica, ma Diego era un'altra categoria.
Roberto, prego Bruno, mi dici qualcosa?
No, volevo dire soltanto, io quando ho iniziato, essendo più grande di Diego, non lo conoscevo, io mi ispiravo a Cruyff. Poi chiaramente quando è venuto fuori Diego, ho capito che c'era un livello superiore anche a Cruyff.
Hai capito? Roberto, in questo momento tu, insomma, che hai raccontato tanto calcio, lo continui a raccontare, c'è uno sulle punizioni che pensi che possa così essere veramente, a me non mi viene in mente in questo momento, sai, faccio fatica a individuare un esperto, uno specialista.
In questo momento Messi non è male, eh?
Chi, scusa?
Messi in questo momento non è male.
Messi. No,
sì.
Però Messi, diciamo, è già consolidato.
No, io dico in questo momento, attualmente.
No, è un periodo che non vedo tanti specialisti, insomma, non so, è un periodo strano, perché è strano appunto, perché come diceva giustamente Bruno e Claudio, adesso teoricamente le punizioni potrebbero essere tirate meglio, perché appunto con questo fatto della striscia bianca le distanze vengono rispettate, c'è una severità contro chi non rispetta, appunto, con chi gioca sporco, insomma, quindi vengono subito ammoniti, quindi diciamo la distanza c'è. Pure non, appunto, non, la Juve aveva due grandi specialisti, io ho visto negli anni le eccezionali punizioni di Dybala,
Platini, non abbiamo citato Platini, era un altro fenomenale.
L'avevamo citato, ma ce ne sono tanti. E adesso però appunto guardando anche le varie squadre, per esempio di vertice, non so, la Juve non ha segnato di gol su punizione, il Milan non vedo
specialisti, sì, nell'Inter non mi viene in mente
nessuno, Nel Napoli c'è Insigne un po', insomma, però non
nella
è
Lazio
che...
c'è Milinkovic che comunque c'ha un buon calcio su punizione.
Sembrano più occasionali, Roberto,
che degli specialisti, cioè,
non lasciano impronta come poteva essere un Del Piero, capisci, che su punizione ne ha fatti tantissimi, un Pirlo, insomma, un Dybala fino a appunto poco tempo fa, prima che Ronaldo si assumesse tutte le responsabilità di punizione. Diciamo che lo specialista adesso manca un po', ecco, questo è vero, sì, no, non so.
Sì, aspetta, vi faccio sentire degli audio, perché questo argomento qui sta scatenando veramente gli ascoltatori al 331-8200-123. Sentite un altro messaggio, però stavolta audio, sentiamo.
Ciao Desiderio. Beh, parlando di punizioni, visto che parlavate anche di Maradona, beh, peccato che vengono a mancare da anni ormai il calcio di punizione a due in area, al posto del rigore. Si passa da niente al rigore, mentre invece molte cose si potevano dare, un calcio di punizione a due, che è una cosa un po' salomonica, ma sicuramente più giusta, ed era anche spettacolare.
Bruno, sentito?
Sono d'accordissimo, io ho detto in più occasioni, insomma, che è sparito il calcio di punizione a due. Tanti calci di rigore dati che sono, come non dico come uno scandalo, però un po' di manica larga, potrebbero essere tranquillamente calci a due.
Quel famoso gol di Maradona era un calcio a due, ad esempio.
Sì.
Se ne abbiamo un altro, lo prendiamo al volo? Dai, un altro audio, perché così interagiamo un attimo con gli ascoltatori. 331-8200-123.
Ciao ragazzi da Insuccio, ma secondo voi sono fuori di testa a pensare che attualmente sarebbe meglio Gattuso che Zidane alla Juve?
Ah, argomento allenatori!
Visto quello che ha bisogno la Juve, e visti anche gli ingaggi differenti. Secondo me Gattuso andrebbe bene alla Juve. Cosa ne pensate voi? Sarebbe proprio una bestemmia?
No, facciamo rispondere a loro. Dai, partiamo da Claudio Onofri. Dai, un giro veloce su questa domanda dell'ascoltatore. Claudio.
Io sono un ammiratore sfegatato di Ringhio, perché intanto come persona, avendo conosciuto, è veramente uno che sa che non è ancora un allenatore affermato, perché deve imparare alcune cose, ma proprio questa umiltà che ha dentro io ritengo che lo possa far diventare veramente un... e non solamente perché si chiama Ringhio e perché ha giocato nel Milan e perché trasmette grinta, ma perché sa leggere determinate cose. Se voi avete visto, come avete visto ovviamente, tante partite del Napoli, ci sono state incongruenze all'interno delle partite stesse, perché insomma c'erano dei momenti che dava spettacolo e altri momenti che si sfilacciava la squadra, era lunga e quindi subiva dei gol. Però credo che abbia proprio la capacità, io sono convinto adesso, a parte che Zidane allena già da un bel po', quindi è un discorso che non c'entra quasi niente con quello che voglio dire, ma non è che il nome e il cognome di un allenatore ne fanno appunto un mister di grande livello. La cosa che mi viene in mente subito è per Andrea Pirlo, persona che non conosco ma mi sembra veramente correttissima nella sua esposizione mediatica, e poi vabbè, il campione l'abbiamo conosciuto tutti, ma non è che ha un grandissimo tenore di colpo gli fa fare il direttore d'orchestra, perché è un altro mestiere, insomma. E quindi ecco che se prendiamo i nomi e i cognomi, ovviamente dici va, piglia Zidane perché è un nome che affascina.
Quindi tu Gattuso ce lo vedi bene alla guida della Juve, cioè è una scelta che ci potrebbe stare. Perrone.
Ma io ho molta stima di Gattuso, secondo me non è l'identikit che cerca adesso la Juve, cioè secondo me arriva un allenatore da battaglia, più non lo so, non mi pare. Io se andassero la Juve sarei contento per lui, perché lo stimo come persona, come allenatore. Però non credo che sia l'allenatore che adesso cerca la Juve, cioè cercano uno. Hanno commesso due errori di seguito con due allenatori che non hanno saputo gestire il gruppo. Loro cercano un allenatore,
un gestore,
che sappia tenere
e Zidane ha questo profilo. Come gestore
Zidane ha questo profilo, non è uno abbastanza con un passato di grande prestigio, è stata la Juventus, sicuramente costa un botto,
eh certo.
E, però diciamo una, magari può essere anche un clamoroso ritorno di Allegri, capito? Cioè, ma diciamo come allenatore è quello lì, cioè non uno che insomma, non uno sanguigno, insomma, hai capito? Non so se mi spiego.
No, no, ho capito benissimo. Ho capito bene. Un gestore è proprio la definizione più adatta. Bruno, sei dello stesso avviso oppure la pensi come Claudio?
Che... ci stanno tutti e due i discorsi, che Gattuso sia un ottimo allenatore, l'ha dimostrato nel Milan, dove per un punto è andato in Champions, sta dimostrando nel Napoli, dove ha vinto la Coppa Italia e probabilmente porterà il Napoli nella Champions. Però io credo che la Juventus non possa permettersi di sbagliare neanche l'1% quest'anno nella scelta dell'allenatore, per cui credo che deve andare per forza di cose su gente che almeno inizialmente non c'è neanche un se e un ma. Tu prendi Gattuso, dici sì, un bravissimo allenatore, però non so, ha giocato nel Milan, per dire. Se invece vai su Allegri e Zidane, non c'è un se e un ma, sono due grandi allenatori, uno che ci ha giocato, un altro che ci ha vinto da allenatore, per cui dopo due annate un po' così così credo che andranno molto molto sul sicuro.
Ultimo giro,
posso fare un altro nome? Perché che ovviamente non me ne vogliano i tifosi atalantini, perché l'altro Gasperini. Giorno parlando con me. Ma tra l'altro nasce lì lui come allenatore.
Lo sai che
ragazzi, che te devo dire, non è perché è un amico.
No, ma io la penso come te, sai. Sono due giorni qui che ne parliamo.
Se avesse una comunicazione legge, io glielo dico sempre quando ci si vede, eccetera, che se tu imparassi un po' a parlare un po' più tranquillo ogni tanto. Ma questo deve allenare Real Madrid, sì, perché ogni tanto ti lascia andare lui a cena, quando andiamo a cena è un ragazzo straordinario, no? Poi quando entra in campo o fa allenamento ogni tanto gli parte la brocca, però per me è uno dei migliori allenatori che c'è adesso in Europa,
sicuramente. Però Gasperini ha bisogno di una società granitica, nel senso che non ci deve essere, cioè deve avere la società alle spalle, ma non alle spalle così per modo di dire, proprio una centuria, capisci, con gli scudi e le lance.
È vero, bravo, e per Cassi ha dimostrato questo.
Perché lui va lì. E dice a questi qui adesso si fa così.
Non puoi pensare.
Capisci? Come quelli dell'Inter che l'hanno preso e poi hanno detto ma fa la difesa 3.
Faceva
la difesa 3. Hai capito? Cioè non.
Veramente lui ha bisogno. L'Inter è un po' particolare, onestamente. C'era un po' di. È chiaro che no, c'è un altro ostacolo poi tra l'altro, perché per Cassi proprio non ci vuol sentire lui ha un contratto fino al 2024, quindi entriamo in dettagli
è una cosa fascinosa. Secondo me lui prima o poi potrebbe anche arrivarci, non credo quest'anno, credo che l'anno prossimo credo ancora nell'Atalanta, quindi lui c'ha la qualità per allenare la Juve e ripeto, la società deve supportarlo, perché lui è un allenatore che va supportato,
va supportato e sopportato, tutte e due le cose, no, perché è così. Prima di salutarvi, voglio fare proprio un giro, però dovete essere velocissimi su Lazio-Torino, si gioca questa sera una partita di campionato, che cosa vi aspettate? Una reazione della Lazio, un Torino che insomma deve fare di tutto per cercare insomma di arrivare all'ultimo, per giocarsi la salvezza, insomma per salvarsi, cosa vi aspettate di vedere, Claudio? Proprio velocissimi, dai.
No, ma aspetto una partita vera e quindi di conseguenza il pronostico è a favore della Lazio, perché è più forte, perché ha comunque una tranquillità tra virgolette, appunto, che può determinare, se la partita è interpretata in un certo modo, la vittoria proprio degli uomini di Inzaghi. Il Toro, io ho giocato anche lì, nasco lì come è, e quindi in qualche maniera tifo per il Torino che si salvi, però insomma poi dopo c'è quella discorso del fratello, eccetera, vabbè, ma quelle sono dettagli, secondo me, speriamo che rimangano solamente dettagli, ma non solamente per questa partita, ma per tutto il calcio. E devo dire che la dimostrazione, perché c'è un sacco di parole al vento, no? su alcune partite, no, ma finiranno così, finiranno colà, eccetera. Poi il Cagliari, che ha saputo un'ora prima che era salvo, e è andato a giocarsi una partita straordinaria proprio in quel di Milano contro il Milan, quindi è tutto nella regolarità, e per cui se tutto va nella regolarità probabilmente la Lazio è favorita contro il Toro.
Bruno?
Sono d'accordo con quello che ha detto Claudio, io sono convinto che se il Toro non prende un punto questa sera rischia tantissimo anche nella partita contro il Benevento. Perché il Benevento poi ci arriva meglio a giocarsi una finale con tutte le ansie e le preoccupazioni del Torino, soprattutto il Torino degli ultimi 10 giorni, dove appunto in 2 partite ha preso 11 gol. Io credo che la partita deve essere fatta dal Torino alla grande, quella di stasera, perché giocarsi 90 minuti finali, è chiaro che tu hai due risultati su tre. Però in questo momento il Benevento non ha più nulla da perdere. Così, diciamo che per il Benevento una retrocessione potrebbe essere anche messa in preventivo, per il Torino assolutamente no.
Roberto?
Ma io adesso non me ne vogliano i tifosi di Granata, però tifo per un Benevento Torino di domenica, Torino Benevento domenica.
Sì, pure io, devo essere sincero, pure io.
Perché per il calcio sarebbe una partita straordinariamente divertente, insomma, chiaro, meno per i diretti interessati.
Hai risposto benissimo. Ci arriveranno degli insulti, però ce li prendiamo, però
no,
sono d'accordo con te. Che ti devo dire?
Chiaro, se ci fosse di mezzo magari altre squadre che ci stanno più a cuore, diremmo cose diverse. Ma così è molto divertente. Io ricordo un anno bellissimo, anche perché tantissimi anni fa, quasi 40 anni fa, più di 40 anni fa, no, 40 anni, che andammo a vedere l'ultima giornata Ascoli-Cagliari.
Ecco.
Perché tutto era stato deciso, non c'era niente, invece Ascoli-Cagliari si giocavano la salvezza, era la partita più importante della giornata.
Vaglielo a dire ai tifosi dell'Ascoli e del Cagliari, però, cioè tu l'hai vista così.
A quelli del Cagliari, perché vince l'Ascoli. Quindi insomma, no, però diciamo sono partite molto,
molto belle,
molto divertenti. È chiaro che appunto il Toro deve fare qualcosa che non ha fatto nelle ultime partite.
È vero, assolutamente.
È più in difficoltà.
Vediamo. Grazie a Claudio Nofri, a Roberto Perrone per essere stati con noi. Un abbraccio.
Ciao.
A presto.
Grazie a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao a tutti.
Torniamo con Bruno Giordano tra pochissimo e le vostre domande. Tra poco.